Cara Bianca, che cosa pretendi? Che ci coccoliamo come due conigli? Io trovo molto bello questo maltrattarci insaziabile. È sincero, dopo tutto, è producente. Ciascuno ha i suoi sistemi. Noi siamo una bellissima coppia di scorde e il sesso, che dopo tutto esiste, si sfoga come può.
Con questo brano della lettera di Cesare Pavese a Bianca Garufi del 17 aprile 1946 inizia l'introduzione di Maria Rosa Masoero al carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi 1945-1950, che ha per titolo Una bellissima coppia di scorde, recentemente pubblicato a Firenze da Leo Olsky e curato appunto da Maria Rosa Masoero, professore di letteratura italiana all'Università di Torino e direttore del Centro Studi Pavese Gozzano di Torino. Buon ascolto da Antonio Ria e benvenuto alla professoressa Masoero. Come nasce l'idea e la possibilità di pubblicare questo carteggio? Qual è la sua importanza?
L'idea nasce molti anni fa, allorché mi avvicinai alle lettere di Bianca Garuffi conservate presso il Centro Studi Gozzano Pavese. E allora fu proprio Bianca a chiedere la riproduzione di queste lettere che io fotografai e le inviai. Le lettere mi colpirono per l'intensità del contenuto e soprattutto suscitarono in me una grande curiosità di poter un giorno leggere quelle di Cesare Pavese. Questa prima idea si è consolidata in occasione della pubblicazione di Fuoco Grande, la ristampa che Einaudi ha proposto nel 2003. E in quell'occasione io frequentai regolarmente Bianca Garuffi a Roma. Non dimenticherò mai il primo pomeriggio in cui mi psicanalizzò in pratica, tra virgolette, per tutto il pomeriggio e alla sera mi interrogò dicendo: "Ma avresti voglia di leggere e vedere le lettere di Cesare Pavese?" Io non aspettavo altro e fu la realizzazione di un sogno. L'importanza di questo carteggio consiste nel fatto che consentono di entrare sia nella vita privata dei due che soprattutto nella loro scrittura.
È presente nel nostro studio di Milano anche Giovanni Tesio, professore di letteratura italiana all'Università del Piemonte Orientale Sede di Vercelli e fra l'altro critico letterario della Stampa di Torino e dell'Inserto Tutto Libri. Professor Tesio, a lei il compito in qualche modo di rappresentare Pavese, di mettersi nei suoi panni, dalla parte di Cesare, insomma, in questa bellissima coppia di scorde, come Pavese l'ha definita.
Io penso intanto che si tratti di un dialogo di una profondità straordinaria, un dialogo anche sentimentale, va da sé. È un dialogo letterario che non riguarda soltanto Fuoco Grande, ma riguarda tutta l'impresa letteraria sia di Pavese, specialmente nel momento che coincide con la scrittura dei dialoghi con Leucò, sia di Bianca Garufi, che si rivela una donna attraverso le lettere di grande fascino anche letterario. Cioè, queste sono lettere che hanno una ricchezza straordinaria di scrittura.
Professor Masoero, la corrispondenza epistolare fra Bianca Garufi e Cesare Pavese consente di entrare nella vita privata dei due, ma anche nella loro attività di scrittura, come osservava adesso Giovanni Tesio. Conosciamo un po' tutti Cesare Pavese, ma chi era, chi è stata Bianca Garufi? Lei l'ha conosciuta personalmente, come ci diceva.
Ah, Bianca Garuffi all'altezza dell'incontro con Pavese aveva 27 anni ed era una giovane bella donna siciliana, umile e superba, come scrive Pavese, fatta di energia, una presenza, sono ancora parole dello scrittore, tranquillamente familiare, insieme mitologica, rusticamente rituale e nel contempo molto esotica. Fiamma che scalda, ma bisogna proteggere dal vento. E in quell'estate del 45 entra per l'appunto nella vita e nella scrittura di Cesare Pavese. E Pavese scriverà: "Farò con te grandi sciocchezze oltre ai romanzi", ed entra sotto sembianze mitiche. Bianca, Circe, Leucò sarà la dedica dei dialoghi con Leucò della coppia inviata per l'appunto alla Garufi. Quindi siciliana, figlia di Giuseppina Melita, la quale era l'unica sopravvissuta di una grande famiglia, sopravvissuta al terremoto di Messina del 1908, perché non si trovava lì, ma a Roma per studiare. Bianca studia a Roma e comincia fin dall'età di 20 anni a scrivere poesie, che verranno poi raccolte dall'editore Scheiviller con il titolo Se non la vita. Sono poesie che vanno dal 38 al 1991. Dopodiché scrive romanzi, scrive un primo romanzo tuttora inedito, libro postumo, poi a quattro mani con Cesare Pavese, Fuoco Grande, di cui abbiamo fatto cenno, e lo prosegue in un romanzo a responsabilità limitata sua, che è Il Fossile, immediatamente tradotto in Francia, Le Fossile, e infine un ultimo libro nel 68 che esce da Garzanti, intitolato Rosa Cardinale, con una serie di riferimenti autobiografici molto evidenti e molto insistiti. Nel 51 si laurea presso l'Università di Messina con una tesi su Jung, la prima tesi discussa in Italia. Inizia la sua carriera di psicoterapeuta junghiana. Girerà il mondo e sarà soprattutto presso l'Università cinese di Hong Kong, dove insegnerà lingua e cultura italiana. Diventerà vicepresidente della società di psicanalisi junghiana e soprattutto docente dell'AIPA, cioè l'Associazione Italiana di Psicologia Analitica.
Professoressa Masuero, quando Cesare Pavese e Bianca Carufi si sono conosciuti?
Si sono conosciuti nella sede romana della casa editrice Einaudi nell'estate del 1945, perché Bianca Carufi era già da alcuni mesi segretaria di quella sede in via Uffici del Vicario 49 e Pavese invece viene inviato nel luglio del 45 per tenere contatti molto stretti con Torino e soprattutto per svolgere le funzioni di direttore di quella sede lì.
E quindi lì è a Roma che nasce il loro amore, allora.
Esattamente, nasce in quello che viene definito da Pavese il magnifico autunno del 45, in questa Roma, sono ancora parole sue, bellissima e dannata. È un amore molto difficile, un amore molto intenso e anche breve, perché Bianca esce da una lunga relazione con Fabrizio Onofri, con il quale aveva condiviso anche la resistenza romana nella Roma occupata. È un amore, dicevo appunto, difficile, i due, e vediamo nel Mestiere di vivere, nel diario di Cesare Pavese, le indicazioni della condivisione di giorni, notti e splendide albe. Scrive Pavese, è l'alba, un'alba di nebbia diffusa, viola fresco. È un rapporto caratterizzato anche da forti incomprensioni, ecco quel discorde della definizione di Pavese, coppia discorde. Una bellissima, bellissima sì, coppia anche, ma discorde continuamente, perché i due sono in disaccordo sia sul modo di intendere la vita, l'amore stesso, sia sul modo di intendere la scrittura e la letteratura.
Ci sono poi battibecchi ed equivici, come lei scrive nel suo libro, come pronunciare per errore da parte di Cesare il nome di un'altra donna, come adesso l'attrice Clara Monesi ci legge nel brano centrale di questa lettera di Bianca Carufi del 21 ottobre 1945.
Caro Pavese, tu mi aspettavi e con te la mia vita come era sempre stata, senza rimedio, senza fine, una vita sull'argine del fiume, non so come dirti. E questo di sentire che tu mi aspettavi mi ha fatto pensare all'esistenza nostra, di noi due, voglio dire. Ho incominciato a prendere coscienza che noi due, per me, era qualcosa che esisteva. E così ieri, tutta la giornata, mi convincevo di questo. Era una cosa appena nata ieri, questa convinzione. Incominciavo persino a immaginarmi che un giorno o l'altro ti avrei trovato nella mia vita, tanto da tenere conto della tua presenza come di quelle cose di cui si tiene conto inavvertitamente, e cioè dove sei nata, quando, che lingua parli, il colore degli occhi, tutte le cose che sei, cioè inevitabilmente. Per questo è stato triste per me che tu ieri sera ti sia sbagliato. So bene quanto senza importanza sia dire un nome per sbaglio. So anche quanto importante sia, e so che è giusto, che non potrebbe non essere importante, un nome caro, anche se lontano mille miglia dalla realtà che ci possiede. Ti ho detto, subito dopo, che ero impressionata. Infatti, mi era venuto freddo. Qualcosa ho voluto dirti, subito dopo, per il terrore che ho di tutto ciò che si rapprende e fa grumo, porta chiusa e soffoco. Ti ho detto che sarebbe passato, che avrei fatto il possibile per farlo passare. Lo vedi che faccio il possibile. Ciao, Bianca. Caro Cesare, non te la prendere per quello che dico e faccio. Spero di non dire, non fare e nemmeno pensare niente di male.
Professoressa Masuero, commentiamo questa lunga lettera.
Qui appunto c'è questo battibecco molto forte nato tra i due per la ragione che lei indicava, cioè l'errore di un nome. Pavese pronuncia il nome probabilmente di Fernanda Pivano o forse addirittura quello di Tina Pizzardo. Tutto questo tra l'altro passerà poi in uno dei dialoghi, Le streghe, e alla rilettura di questo dialogo Bianca ricorderà di aver sofferto molto perché ha rivissuto e ritrovato tutta questa vicenda.
Ecco, ma al di là di questa discordia nel concepire e vivere l'essere coppia, che cosa ha significato per Pavese questo amore?
È stato importantissimo proprio anche per il ritorno alla scrittura. Pavese ritorna poeta. Dedica a lei un breve canzoniere, La terra e la morte, scritto per l'appunto fra l'ottobre e il dicembre del 45. Dopo lavorare stanca, Pavese, prima edizione del 36 e poi quella einaudiana del 43, Pavese non aveva più scritto poesie. E scrive un canzoniere completamente diverso da quello che era l'approdo precedente di lui come poeta. Cioè la sua conquista era stata quella del verso lungo, anapestico, narrativo, e qui invece, ma è lui stesso a dirlo in una lettera, si trova a scrivere delle poesie, dice, quasi dannunziane, con versi molto brevi, e soprattutto è un canzoniere d'amore, cosa che lavorare stanca non era. Attraverso i diari di Bianca si è scoperto anche come nasce concretamente la scrittura di questo canzoniere.
Ecco un brano dal diario di Bianca il 13 aprile 1951, in cui appunto si parla della genesi di quelle poesie.
Oggi ho ricevuto da Filippo Santoni il libro delle poesie postume di Pavese. C'è il gruppo del 1945, dell'autunno 1945, poesie che lui scrisse per l'amore e per il dolore di me. Ricordo scrisse la prima sulla poltrona della mia camera da letto. Io ero sul letto e dormivo. Poi mi svegliai e lui lesse. Terra rossa, terra nera, tu vieni dal mare, dal verde riarso dove sono parole antiche e fatica sanguigna. Tu ricca come un ricordo, certa come la terra, buia come la terra, frantoio di stagioni e di sogni. Mi piacque tanto e forse lo amai poeta quel giorno. Io ero allora davvero buia come la terra. Povero Pavese, morto per Tina, per Fernanda, per Bianca e per Costanza. Ma quale di queste donne poteva salvarlo?
Professor Tesio.
Penso che in questa poesia e nel ricordo di questa poesia ci sia la bellezza straziata, che però dal punto di vista critico forse non raggiunge la stessa importanza culturale che ha avuto Il mestiere di vivere nella sua fase più narrativa. Cioè qui si disegna una discordia che è anche una discordia critica. Da un lato c'è una poesia fortemente, diciamolo sentimentale, ma nel senso più alto della parola, emotivamente e profondamente coinvolta, ma anche depurata, e dall'altra parte invece c'è il valore di una poesia che culturalmente ha stabilito una vera e propria divaricazione nell'interno della nostra poesia nazionale.
Certo, sicuramente, ed è molto evidente proprio. E qui Bianca può attraverso il diario portare avanti proprio questo discorso, rivivendo la scrittura, la genesi, insomma, di questa poesia. Sicuramente questo canzoniere è fondamentale anche proprio nella scrittura di poetica di Pavese. Pavese che a tutti i costi voleva essere poeta e che ha tanto sperimentato e che dopo una conquista, in realtà attraverso questa vicenda d'amore, ma anche attraverso una progressione proprio critica e di scrittura, arriva a produrre questo e poi il canzoniere della primavera del 50 per quella che qui è chiamata Costanza, cioè Constance Downing, Connie, e con questi due canzonieri entrambi d'amore e profondamente diversi, frutto di una nuova sperimentazione.
Professoressa Masuero, cosa succede dopo?
Dopo quest'autunno del 45 succede che con il 31 di dicembre Bianca Garuffi si licenzia per gelosie femminili, come scrive lei nei suoi diari, si licenzia dalla casa editrice Einaudi e si reca a partire da febbraio in una colonia della salute, quelle che noi oggi chiamiamo le beauty farm, ad Uscio, in provincia di Genova, con un luogo fantastico, con questa vista su Rapallo. Lei tutta la vita ha avuto l'ossessione della linea essendo altissima e magrissima, ma non bastava mai, quindi si recò lì ad Uscio e in questo luogo così favorevole alla scrittura porta avanti il romanzo a quattro mani con Cesare Pavese, cioè Fuoco Grande. Ovviamente la lettera diventa da lì lo strumento per colmare la distanza tra i due, perché lei si trova ad Uscio e lui si trova a Roma. Ci sarà anche poi una visita di Pavese ad Uscio, però purtroppo gli archivi della colonia sono stati smantellati e non c'è traccia di questo. Ma dalle lettere emerge chiaramente che lui si recò lì per 3-4 giorni.
Ascoltiamo allora la lettera che Bianca scrive a Pavese da Colonia Arnaldi, Uscio, il 13 febbraio 1946.
Caro Pavese, se sapessi che bel posto e come mi sento felice. Ho una camera bellissima, tutta bianca e azzurra. Mi sembra di essere un neonato. Due magnifiche finestre sui monti. Riscaldamento meglio che in ufficio e una vita regolata cronometricamente. Sono le 7:30 e sono già a letto dopo uno straordinario bagno caldo che non facevo da un anno. Alle 8:30 stasera viene il medico per ordinarmi la cura. Così da domani incomincio la cura. Ci sono circa 10 persone. Mi hanno detto che sono molto allegri. Questo mi spaventa, ma non mi lascerò violentare a nessun costo. La colonia è come un villaggio di tanti padiglioni rossi con violetti e staccionate verdi verdi di legno. Una bellezza, tutto nel bosco. Come sono felice. Il viaggio è stato bellissimo. Sono stata tanto bene con Natalia Ginsburg e credo di avere per lei ormai un grande affetto. Le ho fatto leggere i miei due capitoli e pensa, le sono piaciuti molto, specialmente l'ultimo. Ti puoi immaginare se sono contenta. Le ho detto che il primo e il terzo capitolo erano in disordine e non potevo farglieli leggere. Oggi abbiamo fatto colazione a Portofino, in riva al mare. Ieri sera a La Spezia, dove abbiamo pernottato. Abbiamo avuto parecchi incidenti e pan, ma in complesso, almeno fin qui, tutto bene. Il distacco con Natalia e Teresa è stato commoventissimo e non vedo l'ora di rivederle. Spero che qui il tempo passi lentamente, però, perché si fa una vita meravigliosa e si può lavorare molto se viene la voglia. Scriverò raccontini, dato che non posso scrivere il romanzo. Aspetto il sesto capitolo freneticamente. Come mi piacerebbe se tu potessi venire un po' qui. Ti piacerebbe tanto che non ti puoi immaginare. E scriveremmo un romanzo fenomenale. Ma sono sicura che sei così scemo che ti arrabbi se ti dico questo. Però i 15 mettono la linea ferroviaria diretta fino a Genova. E da Genova Uscio è raggiungibile con 3 corriere al giorno, mattina e sera. Pensaci, potresti venire per un fine settimana, no? Scrivimi a lungo. Io ti scriverò a lungo. Tua Bianca.
Di Bianca, del brano che abbiamo appena letto, che secondo me è il segno anche di una come dire, di un amore profondo che va al di là della morte. Povero Pavese, morto per Tina, per Fernanda, per Bianca e per Costanza, quale di queste donne poteva salvarlo? Noi oggi non possiamo rispondere probabilmente a questo interrogativo, ma questo interrogativo secondo me vale molto e va sottolineato. Professoressa Masoero.
E da questa lettera emerge una descrizione molto attenta e precisa di questa vita così rigida e regolata, che doveva stare anche un po' stretta a Bianca, la quale in effetti in altre lettere protesta per queste regole. E intervengono all'interno tutta una serie di riferimenti ad amicizie, a contatti importanti, primo fra tutti il riferimento a Natalia Ginsburg, verso la quale dichiara di provare un grande affetto e soprattutto di tenere molto al suo giudizio. Difatti sottoporrà continuamente tutto ciò che scrive a Natalia.
È importante che dice che Natalia poi le sono piaciuti moltissimo, molto i capitoli quindi
questo
le incoraggia
scritti,
molto.
Sì, di Fuoco Grande.
Certo. Allora Natalia aveva una funzione molto importante nella casa editrice, certo. E in audio, un punto di riferimento tra Roma e Torino. Prego.
E poi c'è quel richiamo proprio a Pavese, cioè lo invita in tutti i modi a raggiungerla e dice: come abbiamo sentito, ti piacerebbe tanto, che non ti puoi immaginare, ti piacerebbe tanto questo posto e scriveremo un romanzo fenomenale, ma sono sicuro che sei così scemo che ti arrabbi se ti dico questo. E questa definizione di scemo ritorna più volte nelle lettere.
Ma c'è anche un eco nella lettera di Pavese che adesso ascoltiamo, e quindi vediamo come Pavese vede lui la situazione. Una lettera inviata da Roma alla colonia Arnaldi di Usci il 23 febbraio 1946, ce la legge Giovanni Tesio.
Cara Bianca, possibile che sei così scema? Certamente non ti ho scritto finché non ho avuto il capitolo pronto. Io sono un lavoratore, ma a quest'ora avrei già avuto l'espresso del capitolo e dialogo. E l'altro, un lungo letterone in risposta alle tue prime tre lettere. Adesso ne ricevo altre due, il cui punto centrale è Hemingway. Dunque non lo fai? E va bene, non insisto, perché so che hai altro di meglio: la cava, i racconti del figlio e il romanzo bisessuato. Vedremo poi. Per il testo di Hemingway direi di tenerlo finché torni, a meno che io mi decida a venire a trovarti e allora lo prendo. Ma dovrò già andare a Torino per le elezioni amministrative e non vorrei viaggiare troppo. L'ideale sarebbe che tu fossi ancora a Uscio quando dovrò partire per le elezioni. Così passerei e mi fermerei quanto vuoi. Non devi stupirti se tu hai molto da scrivere e io meno. Tu sei in avventura, vedi cose strane e insieme ti annoi. Io vedo sempre gli stessi tavoli e non m'annoio perché faccio di meglio. Sprofondo nella solitudine di chi è ormai un grande spirito del secolo e c'è arrivato perché era solo e non può mangiare la torta e conservarla e deve rassegnarsi a lasciare che il mondo turbini e gli altri, se mai, battano alla porta. Io ho pur detto che io non piglio mai iniziative e mi faccio sempre sedurre dagli altri. Seducimi, Pavese.
Professoressa Masvero.
Molti temi toccati da questa lettera. Prima di tutto l'attività di traduttrice di Bianca Garuffi. Fu un'attività importantissima. Dal francese, basta evocare alcuni dei nomi di cui tradusse le opere: Simone de Beauvoir, Jacques Charbonnier, Claude Lévi-Strauss. Ed è un'attività completamente ignorata, completamente dimenticata. E poi il discorso del servire troppi padroni e dell'accumulare troppi tipi di scrittura contemporaneamente. Sta scrivendo un racconto, La cava, poi sta scrivendo tutta una raccolta addirittura di racconti e si sta dedicando a Fuoco Grande. E allora Pavese dice: basta, o traduci o romanzi. E quindi insiste, romanza, perché forse questa è l'attività più importante che devi fare in questo, in questo momento. Traduce una ventina di opere dall'americano e dall'inglese.
Certo. Sentiamo, professor Tesio.
Bianca era riottosa a tradurre opere dall'inglese perché si sentiva meno abile di quanto non si sentisse nel tradurre dal francese e quindi chiedeva soprattutto opere da tradurre dal francese invece che dall'inglese. Tradurre Hemingway non era sicuramente facile per una sia pure ferrata, studiosa, quale lei oramai era, quindi era anche una traduttrice molto brava, ma tradurre saggistica un conto, tradurre narrativa ancora un altro, certo. Tradurre Hemingway sicuramente aveva le sue difficoltà, soprattutto nella questione dei dialoghi.
E forse c'è anche un altro sottile motivo. E siccome Pavese aveva tradotto molto dall'inglese e dall'americano, forse sottilmente lei non voleva mettersi a confronto con Pavese traduttore, voleva evitare questo confronto, forse, non lo so.
Ma soprattutto non poteva in nessun modo reggere il confronto con Fernanda Pivano.
Certo, l'altra antagonista.
Esattamente.
Tesio.
No, sono d'accordo, che queste cose hanno dei loro tempi. Alla ragione dei tempi, io credo che lei, indipendentemente dal fatto di temere la concorrenza che indubbiamente agiva e di cui credo che lei fosse in definitiva consapevole, dipendeva proprio dal fatto che effettivamente aveva meno abilità nel tradurre dall'inglese.
C'è un ultimo documento del carteggio di mano di Pavese, risale al 3 febbraio 1950 da Torino.
Sì, l'ultimo documento del carteggio è di mano di Pavese. Il carteggio invece, non dimentichiamolo, si era aperto con una prima lettera del settembre del 45, opera di Bianca Garuffi. Roma, ormai quella città bellissima è dannata, è lontana. Pavese la frequenta quasi di nascosto e di sfuggita. e non si fa viva o con Bianca, pur sapendo che lei è lì. E di Bianca ha notizie di seconda mano. Bianca che, dopo la breve, cito da Pavese, carnale convivenza con tutto quello che importava di doppia catena, ha qualcosa ora di ieratico, di unico, di lontano, perché compare attraverso le parole mediate degli altri. La letteratura delude un po' Pavese, soltanto gli studi etnologici danno ormai un senso alle sue fantasie, alla sua penna, alla sua scrittura. E ritorna il grande tema della solitudine, dell'isolamento, il fatto di non ritrovare mai negli altri un giorno di simpatia totale, come definisce Pavese stesso.
Professor Tesi.
Quindi una storia sentimentale, e questo carteggio può essere letto come tale. Una storia editoriale, perché è ricchissimo di riferimenti ai libri che intanto si stanno costruendo, e soprattutto ricchissimo al libro che forse è il maggiore di Pavese, che è I dialoghi con Leucò. E infine la storia di questo romanzo bisessuato, che certo non è memorabile nella storia della letteratura italiana, bisogna dire anche questo, ma che sicuramente è un romanzo che vale la pena di riscoprire e di rileggere alla luce di ciò che il cosiddetto backstage, attraverso questo carteggio, riesce a darci, a dirci.
Grazie professor Tesio, e grazie soprattutto a Maria Rosa Masuero, che è l'ideatrice e la curatrice di questo bel libro. Ricordo che è stato pubblicato a Firenze da Leo Olsky col titolo Una bellissima coppia di scorde, sottotitolo Il carteggio tra Cesare Pavese e Bianca Garufi 1945-1950, e che appunto ci ha dato l'occasione di questa trasmissione. Da Antonio Ria, ai nostri ascoltatori, un cordiale a risentirci.